Allora adesso, oltre a parlare di fine diritto del lavoro, che riguarda gli insegnanti di ruolo, gli insegnanti anche precari, forse potrò parlare anche di fine diritto allo studio, che è ovviamente la controriforma Gelmini che colpisce duramente i lavoratori della scuola, in particolare poi i lavoratori precari, e ha un altro lato, il lato B, che per noi docenti, che spesso mettiamo sempre, comunque quasi in maniera così missionaria, primo posto di studenti, è proprio il diritto allo studio. Dunque parlerò di diritti negati, di diritti violati rispetto alla grande massa di lavoratori precari che sempre più popola la scuola, ma anche con i diritti negati che sono quelli degli studenti. Guardate, quando si parla di precarietà, immediatamente, e anche forse giustamente, il pensiero corre ai lavoratori precari, ai lavoratori invisibili delle fabbriche, dei servizi, a quei lavoratori che sono stati precarizzati all'interno della grande ristrutturazione capitalistica che ha coinvolto l'Occidente a partire dagli anni 80, e se vi ricordate prima si è iniziati con l'ideologia della flessibilità, della flessibilità si è arrivati alla precarietà e dalla precarietà si è giunti all'assenza di lavoro ormai fisiologica, strutturale, di piena occupazione, di politica occupazionale, non se ne parla praticamente più neanche di politica industriale, siamo stati un deserto se ci pensate dal punto di vista di politiche economiche e di politiche industriali. Si pensa, no, al lavoratore precario nella fabbrica, nei servizi, nel call center, spesso poi si dimentica che c'è la più grande, no, azienda pubblica italiana, che è la scuola, che circa un po' meno di 1 milione di lavoratori, che ha strutturalmente interiorizzato la precarietà proprio dagli anni 80. Cioè dalla metà degli anni 80 in avanti la precarietà di una gran parte dei lavoratori, docenti, personale A della scuola, è stata precarizzata. Dunque il pubblico ha utilizzato la violenza della precarietà prima del privato e più a lungo del privato. Poi ovviamente, no, le condizioni di vita per il docente che entra, spiega, sono considerate meno gravose, meno difficoltose di altre forme di lavoro, e tutto ciò ha fatto cadere un po' nell'ombra la situazione dei lavoratori precari all'interno della scuola. Ma negli ultimi anni la situazione è esplosa e dunque siamo noi docenti precari, balzate gli onori della cronaca, perché quella precarizzazione strutturale, no, di cui parlavo prima, che ha fatto sì che ci fosse una gran parte di docenti di ruolo nelle scuole, ma anche una gran parte di docenti non di ruolo, precari e poco abilitati, e poi una gran parte di docenti non abilitati, ma che svolgevano funzioni di supplenza temporanea, addirittura anche annuale, ha mantenuto in piedi la grande marca della scuola. Dunque questo era il sistema, una parte di lavoratori di ruolo, una gran parte, no, di ogni anno crescente di lavoratori precari, non pagati il mese di luglio, pagati il mese di agosto, che non possono godere di scatti di anzianità, che non possono prendere dei permessi retribuiti. Tutto questo era il modus vivendi della scuola pubblica italiana. Cosa è successo però con la controriforma Gelmini Tremonti? Solo quello di ben più grave è successo che si è deciso in 3 anni di licenziare de facto, non de iure, perché venivamo assunti e poi lasciati a casa con contratti a tempo determinato, comunque al 30 di giugno, vengono di fatto licenziati circa 140.000 lavoratori all'interno della scuola, da docenti a personale ATA. Tutto questo parla di invisibilità, nella relativa, no, invisibilità sui mezzi di informazione, cioè i docenti hanno una propensione alla lotta, lo sappiamo ben bene, che è moderata, ben più difficile da strutturare, organizzare gli altri lavoratori, e dunque per ottenere uno spazio politico, per ottenere uno spazio mediatico, per ottenere un luogo, non di conflitto riconosciuto, gli insegnanti ci hanno impiegato tempo, sono più brave forse le maestre e i maestri, quando c'è stato il tentativo in parte poi attenuato del maestro unico, ben più complessa è stata la resistenza, più complessa, più difficile difficile organizzare l'assistenza per quanto riguarda l'applicazione poi avvenuta della riforma Gelmini nella scuola media, nella scuola superiore, nella scuola primaria, nella scuola superiore di primo grado e nella scuola superiore di secondo grado. Mai scoppiata la questione precarietà nel mondo della scuola, per esempio estremo, avete visto quest'estate, lo sciopero della fame, insegnanti sui tetti delle scuole, è scoppiata perché a monte c'è qualcosa che non si è visto. C'è a monte una riduzione di docenti, di personale alto, previsto in 140.000 unità nell'arco di 3 anni. Vuol dire che persone che da 10 anni, da 5 anni, da 15 anni, si arrivano in alcuni casi da 20 anni, lavorano come delle rotoli stagionali da settembre a giugno nel mondo della scuola, sono un esubero, non è più prevista la loro professionalità, non è più necessaria la loro professionalità, la loro prestazione d'opera. Come è potuto accadere questo? E come mai gli insegnanti non sono stati in prima in grado di reagire? Perché la controriforma si presenta come un progetto estremamente ideologico, con una copertura ideologica, si presenta come estremamente sessista, tornerò su questo concetto, e si presenta estremamente persuasivo nei confronti di una gran parte di popolazione italiana, di opinione pubblica italiana, che voi sapete ha una opinione, di visione di parole negativa del pubblico impiego e degli insegnanti. Dunque, la maggioranza che sostiene questo governo sapeva e sa che mettere sull'astrico l'interinale 140.000 lavoratori precari all'interno della scuola è molto più facile rispetto all'eliminazione di lavoratori all'interno delle fabbriche, perché comunque c'è una pregiudiziale negativa in una certa parte d'Italia, quella del faccio tutto io, l'importante è lavorare, tutta una serie di cose che sapete, no? Che vede di malocchio la scuola, vede di malocchio il pubblico impiego, l'insegnante che lavora poco, sono 18 ore, 16 ore, non conosce tra l'altro scuola, parte del pubblico, dunque è facile presentare questa riforma come una razionalizzazione, una modernizzazione del sistema scolastico italiano. E dunque una manovra, dicevo, ideologica, dove c'è anche una pedagogia su cui dopo magari ritorno, una manovra che si presenta come persuasiva, sexy, che si presenta come forte verso una certa parte di opinione pubblica, è riuscita, dopo i numeri anche una maggioranza parlamentare molto forte, ad entrare in vigore, e questa riforma nei primi 2 anni, questo è il primo anno delle medie, non è falso, il primo anno che entra in vigore nelle scuole superiori, ha prodotto il disastro, queste catombe che nel mese di agosto e settembre avete potuto leggere e vedere sui giornali, in seguito a queste forme di protesta che hanno dato vita poi a coordinamenti, ecco, a Torino c'è un coordinamento di lavoratori precari della scuola che si stava invitando, che è in lotta, che sta cercando di mettere insieme dei pezzi che vi dicevo prima, è molto difficile da far comunicare, da mettere insieme, per costruire quella coscienza di lotta che il docente spesso non riesce ad assumere e ad avere. Ma come si è arrivato? Perché la Gelmini, quando la vedete, no? Su Canale 5, Canale 4, la RAI, la TG regionale, vedete, la sentita alla RAI, dice che non è vero nulla, no? Che non vi sono licenziamenti, che non vi è nessun massacro sociale, che è propaganda dei sindacati, che è propaganda della sinistra, che è propaganda degli insegnanti ideologizzati, degli insegnanti che fanno politica, non stiamo parlando tra l'altro di un ministro che considera quel termine politico come qualcosa di negativo, sì, si fa anche politica, e parlare di scuole, parlare di occupazione, parlare di diritto allo studio, e parlare di numero di studenti per classe, e parlare di quello dell'insegnamento, e fare politica, e i docenti devono avere il coraggio di rivendicarlo, di quasi il mito di questa istituzione che considera politico e partitico sinonimo, mio allievo, insegno storia e filosofia superiore, un mio allievo che faccia superare delle leggende e se torna la prossima settimana quando hai capito cosa significa partito e cosa significa invece politico, va bene? Siamo in questa situazione. Ebbene, dicevo, alla fine il ministro gira di televisione in televisione, chiaramente, tutto virtuale, nessun incontro con i precari, nessun incontro reale nella scuola, sono piccole scuole costruite, non scuole di incontri, costruite ad hoc, questi teatranti che battono le mani, comunque un ministro che si chiude, no, sul territorio del lavoro per cantarsi, a suonarsi, a dire che la riforma piace, funziona, con i genitori che battono le mani, con adesso i genitori che battono le mani quando la scuola ha i simboli padani, che se avete visto poi anche seguito la vicenda, la maggioranza degli abitanti di quel paese era a favore del simbolo, questo è un problema che ci dobbiamo anche porre, perché alla fine la maggioranza rispondeva a telecamere, ma anche su televisioni, diciamo, più neutre, Sky, La 7, dunque non principali, ovviamente sono più ricostruiti, ma rispondono se la scuola funziona bene, il sindaco è servito del paese, il sindaco ha voluto fare una struttura efficiente, pulita, non c'è quel caso, tutto il giardinetto a posto, il muretto a posto, le palestre funzionano, e il cittadino dà senso a questa cosa. Ebbene, il ministro nega questi numeri. Questi numeri sono reali. E come si è arrivato a questo numero? Io partirei dal motto della presente sul sito del MIUR che pubblicizza questa riforma. Il motto è fatto di quattro righe, così vi dico quel discorso perché ideologica. Qualità e modernizzazione. Ecco l'ideologia della qualità, no? Qualità, qualità, severità. Questo ministro si riempie la bocca di tutto questo. Si fa qualità con meno insegnanti ma più efficienti, questa è l'idea. Meno insegnanti che lavorano di più fa qualità. D'altronde gli insegnanti in Italia sono troppi, perché sono 1 in 10,7 studenti e sono di meno invece gli insegnanti in Francia, in Germania. Ovviamente tutto dipende, con i numeri si può sempre giocare, il numero dipende, no, da come gli si legge, da come gli si interpreta. Non funziona così, banalmente in molti paesi dell'Europa nel conteggio degli insegnanti non ci sono insegnanti di religione, che sono 30.000 in Italia gli insegnanti di religione, non sono pochi, sono 30.000 e sono gli unici insegnanti che vengono immessi regolarmente in ruolo ogni anno. C'è una contrazione di un ruolo grandissimo di una unica disciplina, non è una contrazione, in un'unica disciplina continua a essere messa in ruolo gli insegnanti di religione, cioè gli insegnanti che devono essere abilitati, ma non dimenticatevi mai che a fianco all'abilitazione ci deve essere un nulla osta lasciato dalla curia, dal vescovo. Dunque vengono immessi nello Stato coloro che, oltre ad aver fatto un esame statale, hanno però un lascia passare vescovile. Allora, qualità in questo senso. Altro elemento, l'Italia dei mille comuni. E l'Italia dei mille comuni fa sì che ci siano piccoli comuni dove ci sono 5, 6, 7, dal petto mi sembra questa medicina, 7 studenti in una media, concorre chiaramente quei 7 studenti a costruire il rapporto insegnanti, perché non è la qualità italiana, c'è la qualità dei comuni, l'identità è un elemento di qualità, benissimo, peccato che questo altro è il rapporto, perché i 33 invece studenti che ci sono, magari una prima all'avvocato quest'anno, sono un problema, non ci sono nel piccolo comune di montagna, ma l'Italia fa dei tanti piccoli comuni che per mantenere in piedi quelle scuole chiaramente elevano il rapporto che dietro a un docente, uno studente, queste cose bisognerebbe ricordarle, bisognerebbe saperle, e dunque vengono danneggiati ovviamente i ragazzi che poi vanno a studiare in metropolitana, gli istituti molto numerosi, molto grandi, dunque tenete conto anche questa lettura, perché va a incidere poi sul classismo di questa riforma, su cui magari torno, se mi è troppo lungo, torno magari in un secondo giro di domande e risposte di chiacchierato con voi. L'altro aspetto, dicevo, qualità e modernizzazione, qua siamo veramente a quello che diversi sociologi e filosofi hanno chiamato la modernizzazione senza modernità, cioè la modernizzazione che contempla la cancellazione dei diritti. La scorsa settimana Regina Margherita, la vicepresidente, è intervenuta parlando di e sono razionalizzazioni necessarie, ma questo utilizzo del termine ragione e questo utilizzo del termine razionalizzazione è un termine utilizzato, scusate, è improprio ed è aberrante, perché la ragione è quella strumentale su cui, no, questo è soprattutto quello che ha scritto la scuola di Francoforte, la razionalità che non contempla un contenuto, ma è razionale allora la costruzione di una fabbrica, di un esercito o di un campo di concentramento. Se la razionalità è devo ridurre, tagliare le spese alla scuola, riduco gli insegnanti, tolgo i posti per riduco il numero di insegnanti di sostegno, ma questa è una razionalità che non contempla i diritti. Quel termine razionalità cancella i diritti, quel termine razionalità considera numeri, numeri, persone che invece hanno dei diritti, hanno una vita, hanno un mutuo, hanno voglia di potersi costruire un futuro. La vicepresidente è questa riduzione del personale, è una razionalizzazione della spesa, ma questa è una razionalizzazione nel Novecento, lo abbiamo profondamente discusso, di come la ragione senza contenuti produce una scienza che può essere devastante, produce fabbriche che possono essere mortali. Cos'è allora la razionalizzazione? Non lavorare 10 ore, lavorare 15 ore, non andare a fare il video, ma anche razionalizzare i tempi, questo, ma è una razionalizzazione che cancella le vite e cancella i diritti. Secondo punto, stop alla frammentazione, anche qua estremamente ideologico. Frammentazione è la diversità dei percorsi formativi, ci riduciamo. È vero, c'erano alcuni percorsi formativi forse un po' inutili, forse un po' ridondanti, si potevano ripensare, ma l'ideologia di fondo è poche possibilità formative, pochi percorsi formativi, 6, 10 per i professionali, 11, ben chiari, dunque evitare l'autonomia poi del territorio per mettere insieme le sue intelligenze, le risorse, ma standardizzazione del processo formativo. Dunque, vedete che ideologica in questo caso, omologazione. Terzo slogan, meno ore più approfondimenti, questo è il più ideologico e leggo quel senso. Meno ore contiene quella pedagogia del non stiamo nella scuola, istituto pubblico. Io ci aggiungo un po' di cose perché i pedagogisti di riferimento sono quei pedagogisti legati molto a un certo cattolicismo tradizionalista, di cui si è avvalsa poi la riforma Gelmini. Quello è tutto sommato la scuola pubblica, l'educazione civica, lo stare a scuola, lo considero un vecchio bubbone della rivoluzione francese, di Giacobini, tutta una serie di persone che hanno voluto imporre una formazione pubblica. Invece, meno scuola, che ha messo la formazione, lo fai a casa. Lo fai a casa con i genitori, lo fai a casa con l'oratorio, con la parrocchia o con la Regione Lombardia, con Formigoni insegna, con tutta una serie di realtà associative che ti vengono il pomeriggio ad occupare gli spazi, con ovviamente lavoratori di cooperative, che guadagnano 7-8 euro l'ora, se va bene, non gli 20-25, e dunque tu elimini il tempo scolastico, elimini ovviamente i docenti pagati in un certo modo, in un certo valore, e li sostituisci con dei lavoratori, studenti, universitari, giovani educatori che fanno un lavoro sottopagato che rispondono con il discorso ideologico. La Lombardia è una macchina da guerra, perché messi i bandi, lo sapete, no? Meglio di me, Cielli, che poteva in Lombardia, tutte le associazioni di grado intorno a Cielli hanno cominciato a gestire per la mensa, dopo scuola, le attività sportive integrative. Meno scuola, più casa lo vediamo in televisione, oppure più spazio dato alle persone che lavorano in queste cooperative, dunque sono definisco le cooperative. Meno scuola, poi ai tecnici professionali, significa veramente meno laboratori, significa meno capacità per uscire con un diploma che possa pesare all'interno della ricerca del lavoro. E questa è una cosa meravigliosa, però in molti casi l'essere sexy di questa riforma dei professionali e negli istituti tecnici che avevano molte ore, una riduzione sta accolta anche in maniera positiva da molti ragazzi, va bene? E dunque magari i docenti hanno protestato, ma i ragazzi non hanno fatto fronte comune con i professori, con il personale altro. Quarto ultimo punto, poi vado verso la conclusione, nel territorio aperti al lavoro, ed eccola qua l'ideologia dell'impresa, l'ideologia di far fare i ragazzi degli stage a scuola, e questo è culturalmente egemone in molte famiglie, ma sì un po' meno di materie astratte, che possono essere la matematica, la fisica, la biologia, la storia, la filosofia, facciamo a questi stage, entriamo in azienda, perché c'è il problema, perché giustamente hanno paura, i figli non trovano lavoro, e così ecco che li abituiamo, arrivo al punto iniziale della scuola che produce tra l'altro ideologicamente l'orizzonte della precarietà, insegniamoci ai ragazzi che è difficile trovare lavoro, insegniamoci ai ragazzi che è meglio che comincino adesso a vendersi, farsi vedere obbedienti, ben zelanti al lavoro, resistenti verso le imprese, perché il mondo che aspetta fuori è questo, non è il mondo che premia la musica, la storia dell'arte, è il mondo che premia il diritto latino, il greco o laboratori, no, facciamo direttamente in determinate aziende, così li abituiamo a un lavoro che poi non ci sarà o che sarà sottopagato, che sarà precario, ma noi li insegniamo già qui, li insegniamo già a scuola. Ecco, quindi c'è tutta una componente ideologica di questo. questa riforma, che il motto, pieno di parole che possono sembrare appunto persuasive, sovente, belle, se poi noi andiamo a decodificare, questo motto le contiene. Dunque non diciamo soltanto che la controriforma voluta da Tremonti, che sono tagli, è riduzione di spesa pubblica, ma dentro c'è un'ideologia. Io dicevo che come si è arrivati però a quel passaggio di cui prima vi parlavo, cioè la licenziamento, con tre operazioni. Uno, riduzione dell'orario, che contribuisce quindi al motto di ciò, cioè meno ore a scuola vuol dire materie che hanno una riduzione di orario, meno ore di italiano, meno ore di latino, meno ore di geografia, meno ore vuol dire chiaramente meno disponibilità per gli insegnanti precari di andare a prendere quei pezzi di cattedra o quella cattedra intera. Perché? Perché con meno ore su alcune discipline si è venuto a creare in molte scuole già un esubero di docenti di ruolo che dunque hanno occupato quelle ore che venivano prima occupate dagli insegnanti precari, che sono stati formati, hanno fatto dei concorsi, hanno fatto la scuola in specializzazione come la SIS, hanno pagato, si sono messi in graduatoria, ma che paese è un paese in cui a un certo punto si dice c'è una graduatoria, studia, paga le tasse, dai gli esami, entri e a un certo punto adesso ricambiamo completamente le regole, tu hai fatto un investimento, una prospettiva futura, adesso cercati pure un altro lavoro, cioè perché è un paese veramente cucino della generazione. Sono persone come me, da 36-37 anni, sono da 28-29 anni che hanno investito in questo, adesso si dovrebbero reinventare qualcos'altro. Lì uccide veramente la speranza. Meno materie, in alcuni casi materie completamente abolite, diritto, mi è sempre fatto la battuta in diversi licei, c'è lo spettro del diritto, tolto il diritto, ma poiché il diritto è il lavoro, il tuo studio, lo Stato di diritto italiano, la costruzione italiana è violentata, lo sostituto dei lavoratori, gli studenti sono gettati a mare, facciamo direttamente non insegnare ai ragazzi. Guarda che, scusate, ancora una parentesi, l'educazione civica non è mai stata introdotta, La Gelmini ha parlato di ore di educazione civica obbligatoria, non è mai entrata, sono entrate in vigore ore di approfondimento, ma la disciplina di educazione civica, lo statuto dell'educazione civica, lo studio non è mai diventata materia alle medie, alle superiori rimane materia degli istituti, alcuni tecnici professionali che già ce l'avevano. Ma in molte sperimentazioni liceali, ad esempio, è stato abolito. Dunque, meno materia, latino, subito una grandissima riduzione, anche qua sei, si discorso prima, ma dai, latino che cosa serve, eccetera, eccetera, tranne che ovviamente il liceo classico, dove si forma la classe dirigente del paese, dove continuiamo ovviamente a fare latino, continuiamo a fare greco, le ore di storia rimangono intatte, invece le ore di storia ridotte in forma di studio aggregato, ridotte le ore di musica, per dire alle medie o le sperimentazioni di musica, c'erano le superiori, d'altronde musica. La musica ve la fa Amici, ve la fa X Factor, ve la fate dei corsi privati, perché dare l'opportunità a tutta una serie di ragazzini, con la loro pianola, la loro monica bocca, la loro flauto? È ideologico, perché si immagina già che per quel tipo di utenza terribile, non cittadini, ragazzi, studenti, per quel tipo di ragazzi il futuro è un altro, appunto, è la comparsa centro vetrine, andare a giocare a calcio, non faranno. Tolta, ridotta, storia dell'arte, stesso discorso, ma tanto al museo loro non andranno. Sono altri avvenimenti che dovranno vivere e di cui dovranno occuparsi. Ecco il discorso di oggi. Ultimo punto, più all'unica classe, più dunque con questa. Più all'unica classe, c'è un aumento del 2,4% degli euro per classe da quando entra in vigore la riforma, che si arriverà da 25 ai 27 che erano prima, si può arrivare a 30. Allora, prima parola è qualità, ma quale qualità è possibile in classi con 33 studenti? Quale qualità possibile si può realizzare in discipline di cuore, cardine, che sono la matematica italiana, che sono l'alfabetizzazione di base, e poi il ministro ci dice che siamo all'unico posto del paese OSE, per quanto riguarda l'alfabetizzazione matematica e linguistica. Ci credo, ci sono sempre alunni a fronte di meno ore di insegnamento, come è possibile aumentare la qualità? È ovviamente impossibile. Il ministro lo sa, più alunni per classe, dunque lo Stato fa una legge che contraddice l'altra legge, il famoso 1,80 metro quadrato per ogni studente all'interno di una scuola, di una classe, e questo non c'è, e questo non c'è. In questa materia mi sono rifiutato di cogliere, perché con la riduzione tutti gli insegnanti hanno dato 18 ore, non ci sono più insegnanti che possono fare supplenze quando ci sono classi scoperte, tanto non dobbiamo ammalarci, dopo me che c'è anche il salario, bisogna ammalarci. Non vi ammalarsi, però non ci ammaliamo lo stesso. Cosa succede? Non c'è nessun insegnanti disponibili per fare supplenze. Gli studenti vengono divisi 3 o 4 per ogni classe, vengono aggiunti dunque a delle classi, come si chiama, magari 27, 28, si diventa 30, 32, con i bidelli, con il personale ATA che gira per le scuole chiedendo, stamattina c'è argomenti, neanche nell'ultimo liceo del centro di Torino, scusi, quanti studenti può prendere quest'ora? Ho due banchi, io sono da sempre, ne prendo solo due, gli altri, come ho detto l'altra volta, non li prendo perché se succede qualcosa è un rischio e non voglio essere complice di questo. Allora, noi dobbiamo capire che sta avvenendo veramente una ristrutturazione ideologica, economica della scuola, è una riforma che decide che per alcuni studenti sta una formazione di serie A, per gli altri sta una formazione di serie B. E che per tutta una serie di docenti, quelli non abilitati, non ci sarà futuro, cioè possono avere 10 anni, prestano servizio non abilitati. E per gli abilitati ci sarà una trafila che può andare dai 10 anni in su addirittura per entrare in ruolo, cioè soltanto quando si andrà in pensione. Ma voi sapete che c'è sempre il contrattore delle pensioni che opera e al mondo dei pensionati. Dunque, per quegli abilitati ci sono prospettive dei 5-15 anni per entrare in ruolo, pagati su un centro senza la riscatti di ampiezza di età. Questa è la prospettiva, ecco il doppio fronte. Una riforma classista per riconoscere le classi dell'ambiente del paese per un meno diritto allo studio e colpisce durissimamente gli insegnanti. Dobbiamo smetterla di considerare comunque la scuola come qualcosa di astratto rispetto a una struttura, a un rapporto di forza, all'ingegneria. C'è un appunto di differenziazione del profitto. Cioè, prima lui che è diventato genere. La scuola deve fare questo, dei rami morti. Rispetto all'utilità profitto, è un Roma scuola da utilizzare, quale utilità ci dà se è profitto? Non ce n'è nessuna, i rami molto vanno votati, vanno.